Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Montevecchia in provincia di Lecco, dove abbiamo in linea Peggy Johnson. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario, grazie dell'invito e buonasera a tutti.
Ecco, Peggy, innanzitutto vuoi presentarti un attimino, spiegare ai nostri ascoltatori in che cosa consiste il tuo lavoro?
Ok, allora io ho più lavori, però uno molto particolare, che è un po' una nicchia, è che insegno la dizione inglese ai cantanti italiani e anche non italiani, anche svizzeri, tedeschi, francesi, chiunque non sia madrelingua inglese. Perché cantare in inglese non è così facile, non è scontato e ci sono certe problematiche che cerco di risolvere, do dei trucchetti, insegno il modo migliore per avere un'edizione più simile possibile ad una madrelingua.
E grosso modo con che tipo di problematiche si presentano, diciamo, i cantanti da te? Problematiche di tipo linguistico, no?
Certo. Allora, il problema di base per gli italiani è che nella lingua italiana, che è una lingua bellissima e per me è stata una lingua molto facile da imparare quando sono arrivata, ma il problema è che si pronuncia ogni lettera che esiste in ogni parola, mentre in inglese no. Ci sono tantissime lettere. Voi dite, ma voi mangiate tutto. Sì, vabbè, un pochino sì. Però abbiamo delle regole anche di pronuncia, come per esempio la R. Se la lettera R precede una consonante, come nella parola farm, la fattoria, farm, la R non si dice. Un italiano vuole dire farm, ma no, quel R serve per prolungare la vocale che la precede, la A. Perciò come se fossero due A, form, oppure un'altra parola, word, parola, si dice word, in italiano vuole dire word, invece word, perché serve solo per prolungare la vocale che lo precede. Perciò la prima cosa è di fare capire che la R in inglese si pronuncia unicamente prima di una vocale. Perciò alla fine della parola non si dice, perciò un cantante non è un singer, è un singer e si mangia completamente.
Quindi, diciamo che se viene una persona come me che la R ce l'ha moscia, siamo a posto, insomma siamo a cavallo.
È un grosso vantaggio.
Ascoltami, puoi dirmi qualche nome, perché so che sono dei cantanti non da poco che si presentano da te. Si può dire o è, diciamo, un po' un segreto professionale?
No, Ma no, non credo proprio. Allora, come sai tu, perché l'hai già intervistato, il grande Fabio Gomez, che è un cantante italo-spagnolo, io con lui ho una collaborazione molto bella, molto da vicino, perché faccio due cose. Gli insegno sì la dizione, ed è uno studente molto, molto, molto bravo, mi segue. Li devo scrivere ogni tanto, però presta attenzione.
Mi dispiace perché così non possiamo parlare male di lui, allora.
No, non si parla male di Fabio, ma siamo matti, bravissimo. E lui scrive le sue canzoni italiane, ma poi in italiano, ma poi le passa a me e io faccio l'adattamento in inglese.
Che è una cosa molto complicata, so, però, chiaramente.
È molto complicato perché la lingua inglese e la lingua italiana hanno ritmi diversi. E le canzoni scritte da madrelingua in inglese seguono proprio il ritmo della lingua parlata, perché la lingua parlata inglese è molto musicale, si presta alla musica pop. Perciò quando si adatta non si può fare una traduzione, bisogna fare un adattamento, bisogna evitare per esempio certi gruppi di consonanti, perché se un italiano trova una parola che finisce con più consonanti e poi la parola dopo comincia con altre consonanti, un italiano vuole staccare.
Come... diciamo c'è anche una questione di ritmica, ovviamente.
Anche, sì, ma è anche quando ne ho parlato un italiano fa fatica. Come per esempio nella canzone di Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Waters, c'è una frase, and friends just can't be found, non si possono trovare gli amici. Friends finisce con tre consonanti, NDS, e poi subito dopo c'è la parola just, che comincia con l'altra consonante. Allora sono quattro. Per un italiano è naturale fare friends, just, si mette queste A tra i gruppi di consonanti, perché non è naturale per un italiano. Allora devo insegnare come dire friends, just, e non è facile, eh?
E credo nel passato, per quello che mi è capitato insomma di parlare con persone che più o meno hanno fatto un lavoro simile al tuo, mi dicevano spesso che il problema principale per chi insegna l'inglese è quello di dover cancellare prima quello che una persona ha convinto in se stesso della lingua inglese, per poi rifare tutto da capo.
È questo, è proprio cancellare, diciamo, i vizi acquisiti, che non sono vizi, perché cioè, io sono nato e cresciuto parlando l'inglese e per me è difficile fare per esempio gli o gne, mentre un italiano nato e cresciuto che parla italiano è un altro modo di parlare.
Va bene Peggy, ma oltre mi hai citato Fabio, che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscerlo, è nata anche una bella amicizia, sì. Che altri cantanti di cui praticamente hai avuto contatti?
Allora, ultimamente ho avuto la fortuna di aiutare una ragazza molto molto giovane, adesso è stata presa da una casa discografica, si chiama Jacqueline Romeo e lei è stata vincitrice del concorso della Team Party Talent e lei adesso sta volando. Io l'ho aiutato moltissimo con la dizione all'inizio. Poi c'è Alberto Traversi, che è uno dei top compositori elettronici in Italia, che lui collabora anche con la Scala, con l'orchestra della Scala. Poi c'è, vediamo, Yuna, che è stata anche corista per Ed Sheeran, Al Carmile della Sicilia, che è un rockettaro fantastico che scrive, insieme scriviamo dei testi molto profondi, molto ricchi. E poi c'è Salvatore De Gennaro, che lui è napoletano come te ed è un tenore ed è anche una cosa molto rara, lui fa da sopranista, lui da maschio canta con la voce da femmina, da soprano, e lui è fantastico. Poi collaboro molto con la violinista, la violin performer Sauli Kilaite, e con lei non solo insegno e scrivo i testi, abbiamo anche fatto un video insieme.
Allora a questo punto, se mi consenti, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Ok.
Radio Magazine, programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco. Ecco, cosa possiamo dire per esempio nell'importanza che la musica ha anche per divulgare la cultura inglese? So che nel passato i Beatles sono stati premiati proprio per questa importante capacità di divulgare l'inglese nel mondo.
Sì, direi che è molto importante. L'inglese, sia l'inglese britannico sia l'inglese americano, hanno fatto imparare all'estero un mondo diverso, proprio delle culture diverse. E poi i Beatles sono di Liverpool, che non è lontano da me, perché io vengo dall'Inghilterra, vengo vicino a Manchester, perciò gli Oasis, i Verve, i Beatles sono tutti della mia zona. Ed è bello che la gente ha conosciuto anche il nord Inghilterra, non solo Londra, non solo Ed Sheeran e George Michael e Elton John, quelli che sono del sud. Ma no, è molto importante, perché anche ascoltando bene i testi di queste canzoni si capisce un modo diverso di vedere le cose. È sempre stato molto importante questo.
Fanno un po', le canzoni ti fanno un po' da tutorial, insomma.
Un pochino, sì, infatti io li uso. Io faccio, non so se hai visto, io faccio delle lezioni video che sono pubblicate sulla mia pagina Facebook, che si chiama Prof Peggy's English Page, la pagina inglese di Prof Peggy, e faccio dei mini video di 2 minuti dove insegno una piccola cosa grammaticale, ma sempre citando un testo di una canzone. Inserisco questo pezzetto di musica dove si sente come si pronuncia e in quale contesto va questo il punto grammaticale che sto insegnando. E questi sono gratuiti.
Ecco Peggy, io volevo un attimo uscire fuori dalla scaletta un po' che abbiamo preparato per chiederti una cosa che ci tenevo molto. Diciamo che proprio parlando dei Beatles, dai Beatles in poi, diciamo anche un 10-15 anni dopo dei Beatles, l'Inghilterra sta vivendo una sorta di rinascimento, no, per quanto riguarda la musica, perché nascono di continuo nuovi autori, nuovi cantanti, addirittura dall'estero, anche dall'Italia, vengono a registrare, a incidere in Inghilterra. A che cosa è dovuto, secondo te, tutto questo, diciamo, questo boom nel campo musicale, no, che c'è nel tuo paese?
Bella domanda. Per me non c'è un boom, c'è sempre stato questo boom. Ogni decennio in Inghilterra ha portato fuori una nuova moda, come negli anni 70 era disco e poi era punk. Negli anni 80 era più commerciale, negli anni 90 era più romantico. Cioè ogni decennio ha il suo modo. E non so perché, si vede che gli inglesi hanno un modo naturale per inventare nuovi modi di cantare.
Perdonami, è anche dovuto questo? C'è anche una questione di l'apprendimento della musica a scuola? C'è anche questo?
Allora, io a scuola ho studiato sì la musica, non so più se lo fanno, credo di sì, ma secondo me, sai cos'è? Una cosa molto importante, è un'apertura mentale che abbiamo in Inghilterra. Molti pensano che gli inglesi sono chiusi, non è vero, siamo molto aperti alle nuove idee, abbiamo veramente una libertà di pensare, invece di... Quando lavoro con molti cantanti italiani dicono no, ci vuole la strofa, poi un'altra strofa, poi il ritornello, poi la strofa. Mentre gli inglesi, i compositori inglesi che conosco e che si sentono, non si sentono ingabbiati così. Si esprimono come vogliono, non hanno paura di uscire dagli schemi.
Sembra di aver capito che c'è anche molto più scambio fra gli artisti, no?
Anche. E c'è meno invidia. Secondo me questo, c'è molta collaborazione tra gli artisti. Non per niente che all'inizio degli anni 80 era l'Inghilterra, erano gli artisti inglesi che si sono messi insieme tutti gratuitamente a cantare per beneficenza. Che hanno fatto, si sono messi insieme gratuitamente a raccogliere fondi per i poveri in Africa grazie a Sir Bob Geldof, che ha scritto questa canzone Do They Know It's Christmas. E questa era la prima volta che tutti gli artisti di un paese si sono messi insieme gratuitamente a raccogliere fondi. Questo sì che è collaborazione artistica.
Ecco Peggy, so che tu hai fatto anche molta radio.
Sì, guarda, ho avuto molta fortuna. perché è iniziato. Allora, tornando indietro un attimo, ho detto prima che ho fatto un video con Sauli Kilaite, la violin performer, e il suo regista fantastico Charlie Cartisano, qual era Treacherous Tango. Ma ho fatto un brano prima di questo che si chiama Candy Rain, che è la musica fu scritta da Marco Ferrari. Non riuscivamo a trovare un cantante o una cantante che lo facesse come volevo io, perché la canzone è molto sensuale. E alla fine ho deciso di fare io e ho sussurrato, non ho cantato, ho sussurrato, un po' tipo Je t'aime moi non plus, no? Molto sensuale. E ha avuto un piccolo successo questo brano, tanto che in Inghilterra la BBC ha voluto intervistarmi per questo successo. Ma all'ultimo momento la BBC ha detto: ma non possiamo fare passare questo brano, perché abbiamo capito il significato e anche cosa vuol dire il titolo. Allora mi hanno fatto un'intervista senza parlare della canzone e senza passare il brano. Praticamente
la BBC è stata censurata come Raffaella Carrà, insomma.
Bravissimo, la BBC mi ha censurato. Allora, a cavallo di questo, questi radio italiani si sono incuriositi, e prima di tutto la radio RBS, con la favolosa Patrizia Misaggi, che ringrazio sempre, mi ha invitato come ospite, e da lì ho scoperto di avere la voce radiofonica. Allora ero spesso ospite da lei, da lì mi ha preso Like Radio, dove avevo un programma settimanale che si chiamava Parole di Peggy, che era pieno di curiosità culturali, storiche. Poi da lì a Beyond London, che è la radio ufficiale per gli italiani in Inghilterra. E lì adesso è stato sospeso per Covid, però stavo facendo Beyond London, che parla di tutte le cose belle da vedere al di là di Londra. Però l'abbiamo sospeso perché nessuno poteva muoversi, c'era il lockdown, spero di riprendere a breve. E poi con Sound Italia, con il fantastico Sandro Mini, ho collaborato moltissimo, sia come ospite, sia come ospite fissa lì. E poi avevamo questa rubrica Sound Italia Sounds English, dove cercavo live a insegnare l'inglese a Sandro Mini, che era veramente uno studente molto birichino.
Ecco Peggy, purtroppo starei delle ore a parlare con te, ma lo spazio che abbiamo in trasmissione è un po' limitato. Vogliamo chiudere giusto per, se hai da raccontarci qualche progetto che hai nel cassetto?
E adesso sto facendo appunto questo album con Fabio Gomez, sto promuovendo sempre le lezioni di inglese, e se qualcuno vuole anche lezione con me personalmente, basta andare sulla mia pagina Facebook Peggy Johnston e da lì può contattarmi. E su YouTube Prof Peggy Johnston troverete tantissime lezioni gratis. Poi un progetto che ho appena finito proprio adesso è un libro che si chiama Le piramidi di Montivecchia, perché io abito in questo paesino, siamo 2500 abitanti, a metà strada tra Milano e il Lago di Como, e sono stati scoperti nell'anno 2000 dall'architetto Vincenzo De Gregorio tre piramidi che sono colline che sono state modellate, non sono piramidi costruite da nulla, hanno rimodellato tre piramidi nella stessa formazione di quelli egizi, però è stato scoperto ultimamente che predatano, cioè sono stati fatti prima di quelli di Egitto, perciò forse sono le piramidi più anziane del mondo. E il libro esce in inglese e è già fuori in italiano, si chiama Le incredibili piramidi di Montivecchia, e a brevissimo, a giorni, esce la mia versione, la mia traduzione in inglese. È una storia molto affascinante.
Allora, dall'altro capo del telefono, da Montevecchia, in provincia di Lecco, Peggy Johnston, ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione. Spero di risentirti quanto prima. Sei ospite mia a Napoli, se vieni da queste parti.
Con molto piacere. Grazie Dario, grazie ancora dell'invito.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Estorsione doppia, attacchi alle catene di fornitura e sottrazioni di informazioni finanziarie. Queste sono le principali minacce informatiche che l'Italia ha dovuto affrontare nel 2021. Stando agli esperti del settore, il vettore principale di violazione malware resta, nel nostro paese, l'email, da cui parte il phishing, comunicazioni che mimano istituti, banche e aziende reali, per portare le persone a cliccare su link malevoli, e lo spear phishing, tecnica ancora più sofisticata che rischia di trarre in inganno anche gli utenti più esperti. I Trojan bancari sono individuati fra i principali malware diffusi in Italia lo scorso anno. I paesi da cui provengono il totale delle minacce sono Stati Uniti, Cina e Russia. Anche se è lecito aspettarsi un incremento importante degli attacchi provenienti dai gruppi appoggiati da Mosca a seguito del conflitto in corso. Esaminando la telemetria raccolta dall'infrastruttura di monitoraggio del nostro Cyber Security Defense Center, emerge che i documenti di Microsoft Office sono il vettore di consegna dei malware più rilevanti. I criminali informatici stanno sfruttando il conflitto in atto diffondendo attraverso gli attivisti, e soprattutto su Telegram, malware che sembrano strumenti offensivi per prendere di mira le entità russe, ma in realtà hanno come obiettivo utenti inconsapevoli, e l'allarme lanciato dai ricercatori di Cisco Talos Intelligence Group. In uno dei casi rilevati, la società di sicurezza ha osservato un attore di minacce che offre su Telegram uno strumento del Distributed Denial of Service per mettere i siti offline, destinato ad essere utilizzato contro piattaforme russe. Il file scaricato in realtà infetta la vittima inconsapevole con un malware progettato per rubare credenziali e informazioni sulle criptovalute. Uno dei mezzi principali su cui stanno girando questo tipo di offerte è Telegram, molto popolare nell'Europa orientale e ampiamente utilizzata sia da ucraini che da russi. Cambio di strategia per Meta, che permetterà agli iscritti di Facebook e Instagram in alcuni paesi di postare contenuti contro l'esercito russo che ha invaso l'Ucraina. I post che incitano all'uccisione degli invasori e i loro capi saranno permessi in Armenia, Azerbaigian, Estonia, Georgia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina. Lo afferma Reuters, attraverso una serie di documenti diffusi nelle ultime ore. In risposta a ciò, l'ambasciata della Russia negli Stati Uniti ha chiesto a Washington di porre un freno alle attività estremiste del gruppo di Zuckerberg. Meta, riporta Reuters, avrebbe deciso di allentare anche la censura sui post che invocano la morte per Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko. Come noto, in Italia è riconosciuto come reato l'offesa di un capo di stato straniero. Facebook sottolinea però che non consentirà nulla che riguardi la promozione della violenza contro i civili russi. In alcune email interne, Meta avrebbe consentito l'elogio del battaglione ucraino di destra Azov, che normalmente è proibito, in un cambiamento riportato per la prima volta dal sito The Intercept. Proteste ovviamente dal procuratore generale russo, che afferma: quello che Meta sta facendo è chiamato incitamento all'odio razziale, che nella legislazione russa si qualifica come estremismo, ha detto il vicecapo del comitato russo sulle tecnologie e le comunicazioni, Anton Gorelkin. In Russia è boom dell'utilizzo di VPN, strumento che maschera il reale indirizzo internet dell'utente consentendo di scavalcare la censura. Secondo dati forniti dalla società di analisi Sensor Tower ACNBC, tra il 24 febbraio, giorno dell'invasione dell'Ucraina, e l'8 marzo sono stati infatti ben 6 milioni i download di queste app tra Play Store e App Store, con un aumento del 1500% rispetto alla finestra di 13 giorni precedente l'attacco. La società di servizi VPN Surfshark ha inoltre riferito che le vendite in Russia, sempre a partire dal 24 febbraio, si sono impennate del ben 3500%. Le VPN, oltre a mascherare il reale indirizzo IP dell'utente, simulano anche una posizione geografica differente rispetto a quella effettiva. In questo modo, chi naviga dalla Russia può accedere a siti e servizi altrimenti bloccati o rallentati. L'utilizzo di questo strumento consente di poter usufruire dei servizi, da un lato aggirando la censura del governo in risposta alle restrizioni di Mosca. L'8 marzo Twitter ha lanciato una versione Tor della piattaforma, che ne garantisce la fruizione anche in caso di censura.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram, e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.